piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Perché l'ho fatto, perché c'è Sanremo. E l'ho fatto, credetemi, con tutto me stesso e con l'aiuto di molte persone, in condizioni difficilissime. L'ho fatto rispettando ogni norma di sicurezza, ma soprattutto pensando a chi vive di musica, a chi vive di televisione e di spettacolo, al paese reale, quello che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala, lo sapete, lo vedete. Avrò spesso questi applausi registrati, eccoli, ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa. E quindi, con immensa gioia nel cuore, vi dico benvenuti al 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
Cioè, adesso mi dovete far capire perché Amadeus deve passare per una sorta di martire, di eroe, di uno che si sacrifica per la patria, poverino, tanto faticato, si è anche fatto il segno della croce prima di scendere dalla scalinata di Strass del Teatro Ariston, vuoto, sembrava un obitorio di un bel funerale, però, non so, di qualcuno spiritoso a lasciare un segno della sua presenza passata. Non capisco perché tutto questo autocommiserarsi. Ho faticato, ci ho messo tanta fatica, ma lo pagano, l'avranno strapagato, ci ha infilato anche la moglie dentro, figuriamoci, non mi sembra che come io piangessi ogni giorno, oggi io faccio la radio nonostante tutte le difficoltà, il nostro lavoro, è il suo lavoro, ha fatto il direttore artistico, ben pagato giustamente, ma come giusto che sia, ha portato a casa il festival, parte con questo proclama letto, capito, in un teatro che in realtà l'unico motivo dell'esistenza del Teatro Ariston, che è stato da oltre 70 anni il luogo che ospitava questo grande evento liturgico nel nostro sacro calendario dell'abbonato in prima fila, era la presenza del pubblico. In quel pubblico che veniva lambito la telecamera, in prima fila l'ho già detto molte volte, c'erano tutti i direttori di rete, i grandi capataz dell'azienda di Stato, poi le loro legittime mogli, poi le amanti. Detto questo, una collega della RAI ha detto: ah, sessismo, dice le amanti. E beh, che come le chiamate? Non lo so, pacco infiocchettato, quello era, mi dispiace, non è colpa mia se c'era prevalenza di dirigenti di genere maschile che portano amanti di genere femminile. Oggi magari, probabilmente, se ci fossero stati presenti tutti le prime linee della RAI, sarebbe stato un argomento diverso, ma non posso farci nulla, io ho memoria dei miei tempi remoti. Nonostante tutto, questo Festival di Sanremo, nonostante che io possa fare quello che l'ha guardato forzatamente, e forzatamente ha reso onore all'eroismo di Amadeus, della signora Amadeus, apro e chiudo la parentesi della signora Amadeus. Ora, non c'è nulla di strano che uno si porti la moglie nel pacchetto delle negoziazioni del Festival di Sanremo, anzi, almeno lui porta la moglie, altri portano diciamo persone che hanno legami clandestini occulti e le impongono, lui almeno porta la moglie, cioè, visto che già ci lavoro, date lavorare anche mia moglie. Questa sorta di difesa quasi piccata, di qualcuno dice: come mai c'è tua moglie, che alla fine fa pena, diciamo la verità, come conduttrice, un siparietto in cui poteva dare un senso alla sua esistenza artistica quando faceva la scossa, oggi che sono passati molti anni e non scuote più nulla, perché deve condurre un siparietto quando recita malissimo delle battute infami, non si sa perché ci sia lei lì piuttosto che un'altra persona che avrebbe fatto meglio il suo lavoro. Cioè, sai, ma io non posso interrompere una chance di lavoro a una professionista, come se nell'elenco sterminato delle possibili persone che potranno condurre il siparietto pre-festival, improvvisamente hanno detto: ma oggi scegliamo una persona che ha il privilegio su tutte, chi vogliamo chiamare? Ma chi? Giovanna Civitillo, naturalmente, chi volete chiamare? Chi è più adatto di lei? La chiamano e lei poi da Amadeus: senti, scusa, ho una notizia da darti, non so come dirtelo, pensa, mi hanno scelto fra milioni di candidate per condurre il siparietto, ma guarda, io se vuoi rinuncio, perché questo è il senso della dichiarazione di Amadeus, io rinuncio se vuoi, non ti voglio creare problemi. Lui: no, non si è mai detto che il lavoro del marito debba condizionare la brillante professionalità della moglie. E quindi ha fatto quasi l'offeso. Cosa volete? Mia moglie l'avrebbero scelta comunque e quindi fa il suo lavoro. Detto questo, poveraccio, se non c'era Amadeus, ma soprattutto se non c'era Fiorello, non ci sarebbe stato Festival di Sanremo, perché, come ho detto prima, il Festival di Sanremo è la gente che sta in platea. Dal livello di presenza in quel palcoscenico, in quella sorta di teatrino di paese trasformato in una meravigliosa esplosione del lusso, del piacere, della trasgressione, del divertimento e via dicendo, è bello vedere le persone che vanno lì rimpannucciate a festa con anni di sacrificio per avere un posto nella poltroncina, tutti lì che battono le mani, che danno calore, che danno incentivo alle persone che stanno lì e fanno parte dell'atto liturgico. Oggi abbiamo, ieri sera anzi, abbiamo assistito in realtà a un rito che si consuma su degli altari sui quali gli dèi ormai hanno lasciato soltanto polvere. È un rito che non apre più nessuna porta a una realtà che non sia quella immanente, quella che lì si produce, la tristezza di un teatro vuoto. Un teatro vuoto è un teatro triste, è un teatro senza pubblico. Non ha senso che ci sia un teatro senza pubblico. Fiorello ha fatto i salti mortali, poveraccio, ha ritirato fuori tutto il suo repertorio. Oggi infatti le prime pagine dei giornali altro non hanno da far vedere che Fiorello vestito con la sua tunica a fiori, ma però anche lì se ci vediamo bene, Fiorello fa il trash di Achille Lauro, cioè l'imitazione, l'emulazione fallita di Achille Lauro, Fiorello laurizzato, sì, fa ridere come fa ridere una figura grottesca, l'albatro che starnazza sul ponte della nave. Ma Achille Lauro a sua volta è il trash di un'infinità di altri attori di glam rock, è la citazione pedissequa, con le stesse penne, con lo stesso parapalle metallico da giocatore di rugby di un film del 98. Velvet Goldmine, un film del 98. Oggi nel 2021 è considerato una novità uno che si veste come si vestiva un attore in un film del 1998, e Fiorello, con tutto lo sforzo che fa, ha il privilegio di avere le prime pagine dei giornali, perché è l'unica nota che esce fuori da questa sorta di grande impresa di pompe funebri col carrellino di plexiglass che porta i fiori. Ma come gli è venuto in mente? Terribile, sembra il carrello che hanno i beccamorti quando allestiscono i fiori attorno alla bara. Ma è terribile, ma trovate una maniera, un po' di fantasia. Si poteva inventare tutto la Rai, poteva fare un festival fantastico in cui nessuno si sarebbe accorto della mancanza del pubblico, il pubblico poteva starci lì, poteva starci con le meravigliose possibilità di realtà aumentata, di post-produzione, potesse essere un'esplosione di gente. Ma voi direte, ma perché devono fare tutta questa fatica? Quando in fondo, tutto sommato, non è stato nemmeno tra i peggiori festival di Sanremo, c'è stato un festival di Gianni Morandi che è andato ancora peggio, era Gianni Morandi. Quindi alla fine va bene così, ma io, ahimè, non so che fare, e quindi mi affido a una collega che ha molta più esperienza, molto più garbo, molta più grazia, molta più competenza per parlare di Sanremo. Ma intanto chiedo al pubblico di darmi la vostra testimonianza. Dove eravate voi ieri sera? Dalle 21 alle 23 circa, che è il periodo di maggior tenuta. E poi a un certo punto, quando ho visto la Bertè, che oggi tutti celebrano, ah, la Bertè meravigliosa, ha messo le scarpe rosse, che invenzione, che novità, capito? Cantava in playback, poverina, e manco beccava il sincrono. È una cosa tristissima, fa parte proprio del rituale funerario che ho testé descritto, ma perché io sono, diciamo, non è la giornata giusta, ma sicuramente di me meglio Marta Cagnola può parlare del Festival di Sanremo. Marta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Diciamo che io sono nell'ansia dell'attesa del terzo tampone, perché purtroppo questo Sanremo...
Ah, perché vi stanno tamponando, diciamo, ritualmente e incessantemente a voi. Quanti siete nella sala stampa?
Allora, l'anno scorso eravamo 1271, quest'anno siamo 65.
Beh, quindi ben distanziati, quindi, perché è grande la sala stampa.
Molto. E allora, non è più quella all'Ariston Roof, perché sono state fatte delle bolle sanitarie diverse, quindi noi siamo dentro al casinò. Diciamo che quest'anno la costruzione dello spettacolo, che è avvenuta nel giro di un mese, è stata forse un po' sacrificata perché c'era da costruire un protocollo sanitario. Il protocollo sanitario è arrivato il 4 febbraio, e lo spettacolo è stato costruito in base al protocollo sanitario approvato dal CTS il 4 febbraio.
Che poi mi sembra anche dunque, giusto che sia così, d'altronde è giusto,
certo,
è stato due volte
certo,
ripetuto.
Il problema è che ovviamente il protocollo non poteva essere fatto prima perché l'evoluzione della pandemia era totalmente imprevedibile e lo è, non riusciamo a prevederla in nessun momento. Ti dico solo che Sanremo era zona gialla ieri, zona gialla oggi, quindi cioè ristoranti e bar aperti, domani torna arancione, quindi i poveri ristoratori e baristi che per due giorni hanno avuto i caffè e i pranzi, perlomeno di quelli che lavoravano qua, tornano a essere chiusi, quindi la situazione è complicatissima.
Sì, allora dicevo, dal punto di vista proprio tuo professionale, tu sai bene Marta che chi racconta Sanremo e chi dà forza e esistenza per una settimana al Festival Sanremo si riferisce anche in questo rapporto indissolubile che fa parte del rituale stesso di Sanremo, tra Sanremo e il contorno, tra il festival e il contorno. Le signore per strada, la passerella, gli artisti che girano, quello che accade, retroscena. Adesso non c'è niente, c'è la sanitarizzazione totale. Nulla.
Non c'è niente, a me... Io vorrei sapere come stanno il sosia di Pavarotti, la sosia di Liz Taylor, tutti questi personaggi che incontravamo una volta l'anno ed erano...
Ma è bellissimo perché
sopra,
tutto lo sfigatume artistico che il poverino galleggiava nei sogni riposti dello specchio delle proprie camerette per tutto l'anno, questo giorno aveva la sua gloria massima, c'era spazio per tutti c'era spazio.
Allora,
a questo punto Marta...
Sì.
Dimmi, no, ti pongo una domanda.
No, che sono arrivate richieste di intervista di persone che mi mandano il numero dicendo, sai, io ero quello che faceva questa cosa sul red carpet, che suonava l'organetto, che...
E dove dovresti intervistare? Via Skype? Fammi capire, dove sta? O stanno nascosti da qualche parte?
No, penso che lo facciano in remoto, via Skype. Non lo so, forse col... Non lo so,
ma
guarda,
è bellissimo, tu
è
pensa,
veramente
Marta,
dura, è proprio dura.
L'inviata al Festival di Sanremo... intorno al deserto e deve comunque raccontare qualcosa di un evento che è un non evento, tolti Amadeus e Fiorello che hanno fatto i salti mortali, più non potevano fare, c'erano dei cantanti, delle canzoni, finalmente qualcuno poteva dire finalmente un festival basato soltanto sulla musica, sì, ma se c'è la musica soltanto non c'è più il Festival di Sanremo, o no?
Allora, intanto è successa una cosa molto curiosa per quanto riguarda gli ascolti, che questa scelta di portare giovanissimi ha fatto alzare tantissimo il target sui 15-24, quindi probabilmente questi giovani erano troppo giovani per il pubblico di Rai 1 e molto adatti magari per un pubblico un po' più giovane, quindi sui giovani è andato bene. Io devo dirti
beh,
che
c'era Madame,
Madame sentito...
è un personaggio emergente che piace tantissimo,
ma certo,
solo che
Madame,
lì era buttata lì, è come se non ci fosse, non c'era più nessuna interazione, ti ricordi? Prima almeno un minimo di interazione c'era. C'era una passerella di persone che arrivavano lì attraverso un cordone sanitario, cantavano e se ne andavano.
Esattamente così. Infatti molti, ad esempio, sui social dicevano ma scusate, ma cos'è tutta questa attesa tra un cantante e l'altro? Noi vorremmo sentirne uno dietro l'altro. Non si può, perché nessun cantante può incrociarne un altro, perché un cantante ha due accompagnatori, cioè ti ricordi quanti erano gli accompagnatori un tempo? Almeno 15.
Figurati. Ma c'avevano una corte dietro. Io mi ricordo.
Esatto. Ora al massimo due entrano nel teatro e devono uscire. Perché
Nino D'Angelo, con Nino D'Angelo sarà portato un camion di persone, tutti i parenti,
certo,
gli amici.
Certo. Adesso, se voi vedete che si sta perdendo tempo tra una canzone e l'altra, che non si possono fare due canzoni più o meno attaccate, è perché comunque nel protocollo sanitario c'è questa cosa che il cantante deve uscire e dall'altra parte deve entrare un altro, non ci deve essere nessun tipo di incrocio. Cioè i paletti che sono stati messi sono giustamente enormi e quando
ecco,
uno
stai dicendo una cosa
mai...
molto interessante Marta, che ancora nessuno nell'analisi del festival ha detto. Oggi il backstage di questo festival è in realtà l'apparato sanitario necessario, indispensabile, che permette che comunque abbiamo potuto vedere quell'edizione limitata. Io poi voglio fare il palatino raffinato, ma non ci capisco nulla. Però era un festival che mancava veramente troppo perché potesse essere un festival. Poi gli sponsor porteranno a casa comunque un buon risultato, ma passerà alla storia questo non festival.
Ma è giusto così. È giusto così perché comunque le immagini dell'Ariston con la platea vuota ce le ricorderemo ed è giusto così perché sarà perché sarà, ti ricordi, il festival della pandemia. Come sarà, ti ricordi che il nostro maggior problema era dove Bugo e due settimane dopo è crollato il mondo.
Sì, come la messa del Papa davanti a Piazza San Pietro vuota, saranno queste le due immagini che ci porteranno in questo momento.
Diciamo mutandis mutandis, però sì, devo dirti che i protocolli sanitari sono, cioè lo sforzo di non farli vedere è uno sforzo enorme. Però la costruzione dello spettacolo è molto condizionata e quando uno dice ma come mai uno spettacolo come Sanremo si può fare e altri no, è perché comunque è uno spettacolo molto costoso. Allora sappiamo che Sanremo non intacca il canone, è uno spettacolo dal 2014 inattivo, l'anno scorso ha guadagnato 37 milioni, quest'anno poteva arrivare a 40, vedremo. Perché alcune sponsorizzazioni sono saltate, ma di fatto la fame delle aziende di sponsorizzazione c'era, però il budget è stato molto ridotto, perché nel budget del festival quest'anno ovviamente c'erano le misure sanitarie, i tamponi, perché ovviamente sono costosissimi, cioè chiunque...
No, certo, io mi rendo conto che è una macchina complessa, ma infatti al di là della lettura esteriore da ignorante... Ci stai dando gli elementi molto utili, ma io a questo punto so che tu devi lasciarci e non puoi continuare a stare con noi.
Tra 5 minuti, anche perché poi ovviamente devo anche fare la diretta in effetto giorno, voglio anche sentire un po' quello che ha detto Amadeus, che non ha ancora preso la parola, per ora ha parlato solo, cioè ha preso la parola in questi minuti, io lo recupero.
No, non ti voglio far perdere momenti preziosi, però io quello che, ringraziando Marta perché ci ha dato veramente uno spaccato importante per decifrare quello che è accaduto, senza questo non ci avremmo fatta. Quello che però vorrei porre al pubblico come domanda, salutando appunto Marta, è: secondo voi poteva esserci un'alternativa? Sarebbe stato fatto al minimo dello sforzo creativo, facciamo lo stesso come se fosse senza pubblico e con tutte le necessità della salvaguardia sanitaria che ci condizioneranno. Non sono fatti venire nessuna idea. Ecco, poteva esserci un'alternativa per fare un festival che sarebbe comunque passato alla storia, ma non per essere dimesso, ma per aver tentato e osato in delle strade che mai nel servizio pubblico si sarebbero osate. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Melog.
E voi poltroni, io sto parlando proprio con voi, è la prima volta che voi vedete il festival, è la prima volta. Su i braccioli! Giù i braccioli! Perché voi non avete mai potuto vedere il festival, perché eravate sempre, una volta comprato, occupate. Su di voi c'è stato sempre qualcuno, su di voi, sempre, sempre la parte peggiore dell'essere umano. Sono beccate sempre loro, perché sempre loro, sempre. Che cosa c'è? Cosa?
Il sedere.
No, dillo, devi dire le cose come stanno, come si chiama?
Lunatiche, non
so. No, ma non lo posso. Sdoganalo, lo devi dire, lo devi dire, finiamola. Dante, lo disse Dante, Elli del Cool aveva fatto trombetta, lo disse Dante, Cool, dillo pure tu,
Cool,
culo devi dire, culo, poltrone,
subito così,
subito, d'amblè, lo sai quanti culi omaggio nella prima fila, l'anno scorso,
così iniziamo,
sì.
800 24 00 24, ma poverino, che deve fare Fiorello? Scherza come si scherza fra amici, come si scherzava tra bambini, doppi sensi sul sedere, il culo del cul fatto trombetta, ammazza che sforzi autoriali. Poi riprende il tema del culo quando parla delle dita dei piedi, chiamando il quarto dito, non sa perché, anulo, quando poi si chiama pondolo, ma anche su questo torneremo. Però che deve fare anche lui? Questo aveva, doveva intrattenere un po', fare il mattatore di fronte a un pubblico inesistente. Potevano mettere dei cartonati. L'unico ologramma che è apparso, l'unico sforzo tecnologico è una funerea rievocazione di Mollica. Ora, Mollica, grande giornalista, figuriamoci, ha sempre seguito Sanremo, era la voce alla Rai di Sanremo, si è sottratto andando in pensione proprio l'ultimo anno, l'anno giusto. Come finisce Mollica, finisce Sanremo. Lo hanno revocato come Obi-Wan Kenobi con un ologramma. Ecco, potevano fare uno sforzo tecnologico. Oggi la tecnologia permette di fare tutto. Magari avrebbero risparmiato soldi invece che spendere in scenografie fatte in plexiglass, vetro, ferro e cemento. Avrebbero giocato su un software, secondo me, mettendo con un in una grande stanza verde con un green wool, sia Fiorello che Amadeus, e tutto il resto poteva essere inventato e poteva esserci di tutto e le persone nemmeno se ne sarebbero accorte. Potevano metterli sulla Luna, su Marte, proiettarli nel tempo, farli interagire con il mondo intero, con i più grandi, con le più grandi star internazionali. E invece si devono accorgere, accontentare delle scartine, del calciatore sicuramente Ibrahimovic, fuori classe sicuramente, ma sembrava un personaggio di un film di vampiri, non si capisce cosa c'entrasse lì. L'unica cosa divertente che sbeffeggiava, ironizzava sulla sua statura superiore rispetto a Amadeus. Ma veramente siamo ai film di Alvaro Vitali e Bombolo o qualcosa del genere. 800 24 00 24, non parlerò più e parlerete voi. Nicola?
Pronto?
L'ascolto. L'ascolto.
Buongiorno. Niente, dottor Nicoletti, volevo semplicemente dire che sono perfettamente d'accordo con lei su tutte quelle storie che ha fatto Amadeus prima di andare in onda, insomma. Io Sanremo non lo vedo, non lo vedo mai, ieri ho fatto il turno di notte, quindi figurarsi.
Che mestiere fa lei, Nicola?
Vigile del fuoco.
Quindi lei stava diciamo allerta per intervenire in caso di incendi, di inondazioni, di disastri, sì. E non ha visto Sanremo. Però perché si è sentito in dovere di telefonarmi oggi e dirmi che avevo ragione. Su cosa ho ragione secondo lei?
Sul preambolo che ha fatto lì di Amadeus, che è passato per un eroe.
Lei dice, pensa un po' che io sto qui, stavo qui, sveglio la notte, facendo un mestiere che mi espone continuamente a rischi enormi. Amadeus eroe perché? Perché ha fatto Sanremo, c'ha ragione.
Ma poi pieno di retorica, pieno di... Cioè,
abbiamo faticato, sembra che ci sono
esattamente.
Poi degli asceti che stanno chiusi in una stanza sottoposti a pericoli immani, con fuori orde di barbari che vogliono tagliuzzarli e fanno Sanremo. Ma
guardi, anche noi tra colleghi siamo isolati, noi siamo vicini solo nell'intervento, se dovessimo fare un intervento che dobbiamo stare per forza vicini, comunque sempre con mascherine.
Ma scendete sempre con quel pallo lì come nei film oppure no? Quello non si può, va sanificato.
Sì.
Ma ci mettete prima il sanificatore prima di scendere col palo?
Noi tutti i nostri ambienti vengono sanificati.
No, così si scivola anche meglio con quello, diciamo, fa la lubrificazione. Quando scendete...
se no ci rimette le gambe.
Ah, ecco. Io pensavo che era una cosa soltanto nei film, che non esisteva più. Ancora esiste il palo?
No, esistono.
È molto più interessante. Poi Nicola,
chi ne fa uso,
sarebbe stato interessantissimo
uso,
mettere una telecamera nella caserma dei Vigili del Fuoco dove sta Nicola, che gli spiegava tutto alla sanificazione dei pali, la veglia notturna, quello che accade. Di idee ce n'erano, secondo me, piuttosto che parlare con le sedie vuote. Dice, le sedie vuote, poverine, vi siete presi le scoregge di 50.000 dirigenti RAI nel giro di 70 anni. C'era qualcosa di più divertente da dire. Già questa era meglio, secondo
poi
me.
Poi anche sulla moglie, io per esempio avrei scelto di far stare a casa mia moglie, non l'avrei portata a Sanremo.
Bisogna vedere quanto porta poi di casa di soldi poi sua moglie, scusi, è un lavoro quello.
Prego.
Mica va lì perché per fare opere pie, va lì perché è pagata.
Appunto.
Io penso che tre seratine della moglie di Amadeus, sua moglie deve lavorare almeno 3 anni.
Perché i soldi che prende lui non gli bastano?
E vabbè, che vuol dire? La fame viene mangiando, che vuol dire? Lo sa come funziona il mondo.
Anche
adesso non voglio fare moralisti, ma adesso è il suo mestiere, fa il suo mestiere. Anch'io se potessi far lavorare qualcuno della mia famiglia insieme a me lo farei volentieri, perché darebbero più soldi a casa, nessuno è vergine. Oh Nicola, grazie, è stato importante, illuminante il suo giudizio, anche se lei non ha visto Sanremo. Luca.
Sì, buongiorno.
Vediamo, lei l'ha visto o no? Se no parliamo solo con persone che non hanno visto.
No, io l'ho visto.
Fino a che ora ha resistito?
Devo dire che alla fine
sveglio.
Non mi è neanche dispiaciuto.
No, perché poi
sommato.
Le canzoni meritavano, i cantanti... C'era, diciamo, un malvestitismo generale. Sembra quasi, come noi stiamo tutti dentro casa, stiamo tutto il giorno con le tute. Lì sembra che l'hanno un po' rimpannucciati alla belle meglio. Non mi sembrava ci fossero stati degli sforzi di... Anche perché che si vestono bene a fare, tanto sono lì da soli. Anche questo è vero. Avanzanificati continuamente.
Che mi è sembrata strana è che non abbiano pensato a un pubblico virtuale, lo fanno nel wrestling in America, dove al posto dei, del pubblico ci sono dei monitor con gente collegata da casa. Tanto più che il, lo sponsor principale è il primo provider internet italiano.
Guarda, ha detto una cosa, Luca, che peserà con ferite coperte di sale in chi l'ha ascoltata, è vero. Lo sponsor unico è TIM, che adesso con il 5G potrà inventarsi qualcosa che non abbiamo mai visto, di realtà aumentata, di scenari virtuali, di realtà riprodotte. Potrà essere una cosa fantasmagorica, ma pensi che Del Debbio, che quanto di più arcaico c'è nell'universo dei conduttori televisivi, anche se si è dato una ripulita, si è dimagrito, si è fatto i capelli bombati e laccati e via dicendo, tanto anche lui si è messo una serie di persone del pubblico che ci si collega tramite Zoom, Skype, non so bene, comunque delle faccette umane le vediamo. Che ne so, mi viene in mente Propaganda Live, ha messo i cartonati, fa ridere, però intanto vedi delle facce, un'idea. Invece idee zero, poltrone vuote, alzate i braccioli e su di voi c'erano i culi delle persone. Mi sembra un po' pochino. Luigi.
Buongiorno Nicoletti.
Ascolta.
Allora, senta, io non le posso dare una valutazione sulle canzoni e quant'altro perché non lo seguo Sanremo da anni ormai.
No, parliamo della liturgia in sé di Sanremo, le canzoni non è compito
nostro. Che è meglio. Tra l'altro ieri dopo mi sono voluto collegare e vederne un pezzo perché ero curioso di questa nuova formula e direi che ho resistito.
Ma nuova, è la formula vecchia, non è la formula nuova, no, è come dire, c'è una nuova moglie, pandemia. No, è sempre la stessa moglie lì, solo che gli è cambiato il vestito, ma nemmeno, niente, uguale, la siedi da una parte invece che da un'altra.
Io sono entrato quando c'era questa disquisizione tra i due fenomeni relativa alle dita dei piedi e quindi non ho resistito più di quello sketch perché non me la sono sentita.
Ve la faccio sentire adesso quando rientriamo, adesso fermiamoci un attimo.
No, ma prego,
la discussione sulle dita dei piedi era divertente soltanto perché a un certo punto sono inventati che il dito pondolo, che è il quarto dito, si chiama anulo, e su anulo, capito, c'è tanto da ridere, come i sette pornonani ai tempi dei fumetti zozzi degli anni 70, si chiamano montolo, anulo, chiappolo, cuccolo e via dicendo. Ci fermiamo un istante, va.
Melog.
Vuoi sapere come si chiama invece l'anulare del piede?
Sì, ma non lo so proprio. Come si chiama?
Non lo sai? No. Vedi che non si sanno le cose, vedi? Anulo.
Anulo? Si chiama l'anulare del piede?
Si chiama anulo. Si chiama anulo.
No, non lo sapevo, quindi sorrido perché non lo sapevo.
Vedi? Quindi siamo a alluce, illice, trillice, anulo.
Anulo.
Ripetiamo insieme.
Alluce. Illice, trillice, anulo.
E se ti fa male l'anulo, so cavoli. No, perché quando prendi la botta col piede, la prendi tra l'anulo. Ma è scemo sei. Cioè io sto facendo dad.
Ho capito.
Sto facendo dad. Okay. Ragazzi, dai.
Ma io devo dire che nemmeno nell'oratorio dei Salesiani nell'anno 1969 giravano battute del genere, cioè il tema era quello, però erano un pochino più elaborate. Ma perché insistono con anulo? Si chiama pondolo, il dito lì si chiama pondolo, magari si chiama anche anulo, però su questo fatto anulo, che battuta facciamo, ti fa male l'anulo? Ah, che ridere, mi fa male l'anulo. Vabbè, fa ridere perché siamo scemi, ma dietro c'è gente che è pagata per costruire qualcosa che dovrebbe essere un esempio di spettacolo nel servizio pubblico, visto che, come ha detto Marta Cagnola, è uno degli spettacoli più costosi. Sentiamo Pietro. Pietro, buongiorno.
Buongiorno.
Pietro, l'ascolto. L'ascolto.
Ma guardi, io volevo andare un po' controcorrente. Se fossi nobile vorrei che nel mio blasone ci fosse scritto: in Italia siamo tutti bravi a fare quello che devono fare gli altri. E quindi mi pare che anche questa sua stroncatura così definitiva sia un po' ingenerosa, ecco, io mi aspetterei...
Ma il mio mestiere è rompicoglioni, scusi Pietro, faccio il mio mestiere, non è che faccio il vellicatore del lavoro altrui, lo faccio perché mi piace far questo, l'ho fatto sempre, quando ho parlato di televisione l'ho sempre fatto in questo senso qua, senso di dissacrazione. Che devo dire, che mi fanno pena, devo dire, poverini, guarda che ho lavoratori, quanto stendiamo un minuto di silenzio per la fatica di Fiorello e di Amadeus, scusate, devo dire questo.
Per carità.
Povere vittime, di cosa?
Non ho quel senso di pietismo.
Dico che
ci sarà pure qualcosa che ha funzionato o ha funzionato meglio.
Ma no, guarda, io l'ho detto in premessa, è stato uno sforzo formidabile, come ci ha detto Marta Cagnola, di fare comunque il festival esattamente come era, capito? Però, nonostante tutte le limitazioni al fatto che non ci potranno essere persone, il Covid ha detto certe cose non si possono fare, avete due alternative, le fate lo stesso, limitate, o se no vi inventate qualcos'altro. Ecco, quello che io posso dire, la RES poteva inventare qualcos'altro, poteva fare un Sanremo basandosi sulla tecnologia, sull'inventiva, sulla diversità, avendo anche uno sponsor che di tecnologia si occupa, uno dei più grossi fornitori di connessione. Invece no, hanno fatto come il prete, dice vai a dire la messa, bene, però non c'ho niente, non c'ho le ostie, non c'ho, vabbè, dilla lo stesso, fa un po', dilla. E hanno detto la messa lo stesso, senza nemmeno i fedeli, ma senza nemmeno il Padre Eterno che scende ogni tanto. Ecco, questo è il paradosso, secondo me. Non è che dico se non sono stati bravi, capito? Il meglio di niente non funziona in questi casi. Noi avevamo fatto una trasmissione preventiva su Sanremo dicendo quale poteva essere l'alternativa a Sanremo, e dagli ascoltatori erano venute le cose fantastiche. Chiamiamo tutte le infermiere, sì, infatti ne hanno chiamata una l'infermiera, hanno scelto naturalmente la più carina, quella che sembra più un artista e via dicendo, che ha fatto giustamente il suo predicozzo su come ci si deve comportare, ma ha chiamato un vigile del fuoco che quella notte l'ha passata in caserma. Ecco, uno poteva inventarsi delle cose totalmente diverse e animare il teatro Ariston di realtà impalpabili, inconcrete. Se hanno seguito come i somari la strada della concretezza, di concreto può esserci solo quello: un'orchestra con la mascherina e due bravissimi artisti che facciano i salti mortali. Gilberto.
Sì, buongiorno a tutti.
L'ascolto.
Dunque, vedere il festival di ieri mi ha indotto una riflessione importante. Allora, se è vero che, come è vero, che con un'organizzazione pazzesca eccetera eccetera sono riuscito a fare un festival, quindi muovendo macchine, capitani, insomma tutto quello che c'è stato dietro, e finiremo il festival in perfetto, senza nessun caso Covid eccetera eccetera, questo dimostrerà semplicemente che abbiamo perso tantissimo tempo, stiamo perdendo tantissimo tempo tenendo lockdown, chiudendo e facendo. Quindi, chiudendo il discorso, semplificando.
No, per capire meglio, qual è il suo punto di vista? Quindi lei dice, se non avessimo fatto così, cosa sarebbe accaduto?
No, io dico che se non ci sarà nessun caso Covid, riuscirà perfettamente il festival, come credo.
Beh,
che...
Già qualche artista è stato toccato, hanno dovuto sostituire al volo un artista.
Il risultato invece è negativo. Comunque, insomma, quindi vuol dire che tutte le attività devono essere aperte, naturalmente con intelligenza, naturalmente rispettando le regole, con protocolli seri, e quindi si può continuare a fare la vita prima.
Scusi, ma se la sentono gli artisti di teatro, si rivoltano, perché era un teatro vuoto, senza pubblico. Teatro senza pubblico non esiste. Hanno voluto mantenere la caratteristica di spettacolo da teatro. Hanno detto uno spettacolo da teatro, lo facciamo in onore dei teatri. Ma i teatri senza pubblico non avrebbero ragione di esistere. Se non ci può essere il pubblico, bisogna inventarsi qualcos'altro, in cui il pubblico si non può venire fisicamente. Secondo me, poi io magari sbaglio, una mia visione, dico, deve essere l'esempio di uno spettacolo che dava da lavorare agli operatori, ai lavoratori, ai professionisti dello spettacolo, e dava uno spettacolo fruibile alle persone. Ora, Sanremo lo vedono, hanno visto 11 milioni di italiani, quindi gli è andata anche bene, può permettersi di fare un teatro senza pubblico, ma tutti gli altri teatri d'Italia, non è questa la formula risolutiva, di non metterci il pubblico e far finta che giocare con le poltrone vuote? Non lo so,
Mi permetto un'ultima cosa, però dobbiamo vedere che sì, pubblico non c'era, però che cosa si è mosso dietro, quante persone nella realtà sono state a contatto e stanno in contatto.
Ma ci ha detto Marta Cagnola, quindi, è stato uno sforzo immane, ma lo so benissimo, che pensa che non mi rendo conto. I cantanti entravano e dietro c'era una macchina di sanificazione, di distanziamento, di controllo, poderosa, ma tutta questa macchina, quello che è costato questa macchina, potrà essere impiegato nel creare uno spettacolo, mettesse a rischio gli esseri umani, ma mettesse lo stesso in una grande simulazione iperrealistica gli esseri umani tra di loro, creando spettacolo. E questo è il passaggio che secondo me poteva essere fatto. Sbaglierò, ma io dico avrei avuto l'occasione di mantenere la tradizione di Sanremo attraverso un'esplosione tecnologica, ma fanno film con attori morti da decenni e nessuno se ne accorge. Ricostruiscono degli spettacolari scenari da delle stanze vuote, dei capannoni vuoti. Possibile che non si poteva inventare qualcos'altro in Sanremo che non era fare l'apologia delle poltrone vuote? Gilberto. Ah no, aspetta, Gilberto ha parlato. Andrea.
Sì, buongiorno Nicoletti.
L'ascolto.
Complimenti per la sua trasmissione. Io poi sono un golemiano della prima ora.
Detto
questo, sono d'accordo con la sua analisi del Festival di Sanremo per quanto riguarda i presentatori, che secondo me si sono un po' appiattiti sulla linea del fazzismo, inteso come Fabio Fazio, e delle battute sono sulla linea Littizzetto. Per quanto riguarda Ibrahimovic, direi che è stucchevole, perché penso che in questo momento quel tipo di rambismo o di marchettismo del grillo rappresentato da Ibrahimovic, che io sono io e voi non siete un C, puntini, puntini.
Vabbè, quello gliel'hanno scritto gli autori. Gli autori, sì, funziona certo, così. Lui che fa il calciatore, gli ha detto che facciamo? Certo, facciamo certo. Passare per uno stronzo che prende tutti in giro, così
no,
fa ridere.
No, ci mancherebbe. Però io avrei visto, nella mia ignoranza, avrei visto meglio. E guardi, non sono un tifoso della Roma, avrei visto meglio Francesco Totti, perché poteva avere dei guizzi, una comicità, una provocazione.
Poi c'hanno anche la fiction, forse, tra l'altro. Sede che Totti non c'è andato, ci andrà in un'altra puntata e uno piglia anche quello che c'è, non lo so, su piazza.
Questo è il mio pensiero, caro Nicoletti.
Io sto leggendo adesso, mi hanno incollato un'agenzia, proprio l'Ansa, di questi ultimi minuti, dice: a norma e regolamento Irama deve ritirarsi alla gara di Big del Festival di Sanremo, dice il direttore di Rai 1 Claudio Fasulo. Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 è variante inglese, aspettiamo comunicazione ufficiale. Quindi avete visto che purtroppo il Covid si è insinuato anche dentro Sanremo, ci saranno degli svolgimenti, per quanto ci siano state delle condizioni poderose di sorveglianza, cioè è stato come sempre accade, ci stanno molte persone, l'entrata del virus, e adesso come se la vedono, lo faranno ancora più ristretto, lo faranno ancora più diciamo limitato, e forse questo rafforza l'idea che potevano inventarsi qualcos'altro, potevano inventarsi qualcosa di diverso, ma evidentemente non possiamo essere noi gli ispiratori di una macchina così importante, così costosa, così intessuta in vari livelli, tra cui anche quello naturalmente economico, come quella di Sanremo. Abbiamo detto la nostra, i migliori auguri perché possa proseguire nel miglior dei modi anche questo Festival di Sanremo. Alla prossima!